ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Dopo 4 mesi di caos politico in Sud Corea è stato destituito il presidente Yoon. Cercheremo di capire cosa succederà adesso e poi l'Ungheria che si ritira dalla Corte Penale Internazionale dell'AIA. Infine il Medio Oriente con nuovi raid di Israele su Gaza e decine di vittime anche oggi, mentre le ONG fanno i conti con nuove restrizioni. Questo è il Mondo alla Radio, io sono Cecilia Seppia, dall'altra parte del vetro a guidarci nella regia Gabriele Di Domenico, che saluto e ringrazio e bentrovato a tutti voi. Allora, dopo 4 mesi di caos politico, in Corea del Sud è stato destituito Yoon Suk-yeol, l'ormai ex presidente che il 3 dicembre scorso aveva tentato di imporre la legge marziale nel paese. Il verdetto finale è arrivato all'unanimità dalla Corte Costituzionale dopo la mozione di messa in stato d'accusa approvata dall'Assemblea Nazionale il 14 dicembre e dunque la sospensione anche dall'incarico di Yoon. La decisione toglie all'ex presidente ogni potere, ogni prerogativa. Ora la Costituzione prevede la convocazione di elezioni presidenziali anticipate entro 60 giorni a partire da oggi. Ovviamente i partiti politici sceglieranno i loro candidati con le primarie che si terranno probabilmente a fine aprile. L'interim intanto è assicurato dal premier Han Duk-soo, reintegrato nei giorni scorsi dopo la bocciatura dell'impeachment da parte della Corte Costituzionale. Poco dopo il verdetto sono arrivate le scuse del presidente rimosso, che ha detto: sono veramente dispiaciuto e affranto per non essere stato in grado di soddisfare le vostre aspettative. Allora, in studio con me c'è Guglielmo Gallone, collega della redazione Mondo dei Media Vaticani. Buon pomeriggio, Guglielmo.
Buon pomeriggio, Cecilia. Grazie dell'invito.
Grazie a te. Tu segui in particolare quest'area dell'Indo-Pacifico a più riprese. In questi mesi abbiamo visto tante manifestazioni, insomma tante proteste, finiti anche in scontri, arresti e via dicendo. Questo verdetto della Corte riporterà un po' la calma, almeno sul piano politico, secondo te?
Ma per ora penso proprio di no, innanzitutto perché la Corea del Sud si è dimostrata da un lato sicuramente una democrazia forte, capace di saper rispondere a determinate problematiche inedite, perché appunto è insomma una situazione sicuramente caotica da diversi punti di vista, ma dall'altro lato è una democrazia giovane, nata nel 92 con Kim Jong-sam, che prima che se ne dica, che si pensi la Corea del Sud come appunto uno dei principali tra l'altro alleati di Washington e dei paesi occidentali all'interno dello scenario asiatico, era un'autocrazia, un sistema in cui i colpi di Stato, i regimi militari erano più o meno agli ordini del giorno. Poi c'è anche un altro problema dovuto alle divisioni partitiche, intrapartitiche, specialmente fra liberali e tra democratici e conservatori che si svolgono appunto all'interno dei singoli partiti, e poi c'è anche una dinamica legata all'abitudine quasi di questo paese a determinati scandali. Yoon non è il primo presidente messo, diciamo, sotto impeachment, basti ricordare Park nel 2016, né è l'unico politico ad essere soggetto ad un rapporto particolare con la magistratura, tant'è che anche lo stesso leader dell'opposizione, Lee Jae-myung, del Partito Democratico, che adesso è il principale rappresentante dell'opposizione e anche candidato per le elezioni del 3 giugno, che potrebbe vincere e diventare il prossimo presidente della Corea del Sud, è stato appena salvato, diciamo così, in corner dalla Corte d'Appello per un reato, perché era stato accusato di un reato che riguardava proprio scandali politici legati alla distribuzione di fondi del suo partito. Quindi non è un caso isolato e il caos sembra regnare sovrano, anche perché sul piano sociale le cose non vanno molto meglio.
Ecco, sì, tra l'altro il leader dell'opposizione è il rivale numero uno di Yoon, insomma, quindi staremo a vedere. Sul piano sociale invece ci saranno delle ripercussioni, secondo te? Abbiamo spesso raccontato di divisioni che attraversano la società sudcoreana anche a livello generazionale, penso proprio tra giovani e anziani, per esempio.
Sì, diciamo che da qui c'è una narrazione della Corea del Sud, così come di tanti altri paesi asiatici come il Giappone o le Filippine, che è molto distorta. Pensiamo alla Corea del Sud solamente in termini tecnologici, pensiamo sicuramente a Samsung, a LG, a Hyundai, pensiamo anche al fatto che sia la quarta economia asiatica, pensiamo anche al K-pop, oppure anche alle serie TV Squid Game o al film Parasite. Però dall'altro lato c'è una fortissima divisione a livello generazionale che è stata confermata durante questi quattro mesi, perché ricordiamo appunto che proprio in base a quello che è il passato nella Corea del Sud prima degli anni 90 c'era una divisione molto forte che è ancora presente all'interno degli adulti, che non a caso, diciamo, gli over 60, anche secondo alcuni sondaggi di Gallup, sono più soggetti ad essere favorevoli a questo tentato golpe da parte del presidente Yoon, tra l'altro trovando un canale di comunicazione molto forte all'interno di YouTube, che è il social principale attraverso il quale vengono veicolate informazioni conservatrici tra questi adulti, e dall'altro lato invece i progressisti, che hanno fatto anche di alcune canzoni del K-pop le icone di questa protesta, tant'è che oggi quando c'è stata la notizia della fine definitivamente del mandato di Yoon, ci sono state due anime diverse nelle piazze principali di Seoul: progressisti e conservatori, adulti e anziani,
adulti e giovani. C'è il rischio che questo indebolimento, diciamo, vada a minare la credibilità delle democrazie asiatiche, che sono peraltro le principali alleate degli Stati Uniti? Pensiamo alla Corea del Sud ovviamente, ma anche alle Filippine e al Giappone.
Ma il caso della Corea del Sud non è isolato. Proprio in queste settimane, infatti, nelle Filippine abbiamo avuto prima l'impeachment di Sara Duterte, l'ex vicepresidente delle Filippine, che si era alleata in realtà con Ferdinand Marcos Jr. E poi abbiamo avuto anche l'indagine poi rimandata alla Corte Penale Internazionale dell'ex presidente delle Filippine e Duterte, e di conseguenza anche qui in questo paese il caos dal punto di vista democratico, peraltro legato anche proprio alla decisione se affidarsi maggiormente agli Stati Uniti o alla Cina, sta dividendo il paese. Ma allo stesso modo anche in Giappone, che lo dipingiamo come proprio nel caso della Corea del Sud come una democrazia forte, un principale alleato degli americani e degli occidentali, ha i suoi problemi all'interno, problemi che sono demografici ma che sono anche sociali, politici, e che hanno fatto emergere come nelle ultime settimane il primo ministro Shigeru Shiba abbia perso molto di quel consenso che si era guadagnato quasi in modo un po' inedito nel corso delle ultime settimane, dopo aver succeduto a un importante figura come Fumio Kishida, e ha perso appunto il consenso per uno scandalo sempre legato alla distribuzione di fondi del partito, cose non nuove all'interno del Giappone. E quindi questo, se connesso alla crisi in Corea del Sud e a quella anche nelle Filippine, ci fa capire come l'Indo-Pacifico è una regione instabile, turbolenta dal punto di vista strategico e geopolitico sicuramente, ma questo vale soprattutto per democrazie asiatiche e quindi per gli alleati di Washington, che tra l'altro sono anche i principali colpiti da questi dazi degli Stati Uniti. C'è il Vietnam soprattutto, ma c'è anche il Giappone e la Corea del Sud, due paesi che infatti hanno fatto appello attraverso il loro ministro del commercio alla Cina per poter rispondere e poter programmare alcune operazioni di risposta e di cooperazione per quanto riguarda appunto i dazi in senso antiamericano.
E allora, ci sono state tra l'altro anche molte reazioni su quello che sta accadendo in Corea del Sud. La Francia dice: abbiamo fiducia nella democrazia sudcoreana, nella Costituzione, ma noi capiremo meglio che cosa davvero accadrà in Sud Corea. Io ringrazio Guglielmo Gallone, redazione Mondo, per essere stato con noi. Ovviamente vi invitiamo a leggere questo ricco approfondimento anche su Vatican News. Grazie Guglielmo, buon lavoro.
Grazie a voi.
E io ora vi ricordo che potete scriverci al 335 12 43 722 inviandoci le vostre riflessioni, spunti, perplessità, ma anche soltanto qualche messaggio di saluto. E ora per gli altri aggiornamenti dal mondo la linea va ad Alessandro Guarasci.
Sì, Cecilia continua a registrare lievi miglioramenti sul respiro, motricità e voce. Papa Francesco, che vi ricordiamo è convalescente a casa Santa Marta dal 23 marzo dopo le dimissioni al Policlinico Gemelli. È la sala stampa della Santa Sede a offrire aggiornamenti sulle condizioni del pontefice. del quale molti sperano in un'apparizione anche breve la prossima domenica, come due domeniche fa. Ecco, allora, però va detto che su questo punto sempre la sala stampa fa sapere che il 6 aprile l'Angelus potrebbe svolgersi in modalità differenti rispetto alle scorse settimane. Domani ci dovrebbe essere una comunicazione in merito. Nessuna indicazione invece sui riti della Settimana Santa, sia sulla possibile presenza del Papa che sull'eventuale delega alla presidenza delle celebrazioni. Ancora prematuro parlarne, afferma la sala stampa, e si sottolinea invece il lieve miglioramento generale anche per gli indicatori infettivi, come emerso dagli esami del sangue che Francesco ha effettuato nei giorni scorsi. In sostanza, l'infezione resta, ma al momento è sotto controllo. Poi parliamo dei dazi, perché lo sapete, c'è molta turbolenza a livello internazionale dopo appunto i dazi voluti da Trump. La Cina ha annunciato di aver presentato un ricorso all'Organizzazione Mondiale del Commercio proprio per i nuovi dazi messi da Trump. E subito va detto che Trump non ha gradito i controdazi del 34% imposti dalla Cina sui prodotti americani. Ecco, lui ha detto: la Cina se l'è giocata davvero male ed è andata nel panico. L'unica cosa che non possono permettersi di fare. E va detto che le preoccupazioni a livello internazionale stanno salendo, perché le borse europee sono tutte in caduta libera mentre appunto si infiamma la guerra commerciale. Allora, Francoforte, il DAX, che è l'indice, scende del 5%, Parigi con il CAC perde il 4,29%, Londra col FTSE MIB lascia sul terreno il 3,88%, Madrid invece registra il 5,98%. Maglia nera, pensate, per Milano, che poco fa perdeva il 7,34%, davvero un'ecatombe. Allora, poi diciamo che colloquio telefonico tra Francesco Paul, Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati, e Sergei Lavrov, ministro degli affari esteri della Federazione Russa. Il dialogo, informa un comunicato della sala stampa della Santa Sede, è stato dedicato al quadro generale della politica mondiale, con particolare attenzione alla situazione della guerra in Ucraina e ad alcune iniziative per fermare le azioni belliche. C'è da diciamo mettere in risalto che il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che il presidente Trump non cadrà nella trappola di negoziati infiniti con la Russia sull'Ucraina, aggiungendo che presto sarà chiaro se Mosca è seria riguardo la pace. Aggiornamento delle vittime, perché il bilancio delle vittime dell'attacco russo a Kharkiv è salito a 5. Cecilia, è tutto, a te la linea.
Grazie ad Alessandro Guaracci per questi aggiornamenti. Ora vi porto in Ungheria, perché il premier israeliano Benjamin Netanyahu è a Budapest già da ieri, invitato mesi fa dall'omologo ungherese Viktor Orban. Oggi l'incontro con la comunità ebraica, poi la visita al memoriale dell'Olocausto e all'università pubblica, dove Netanyahu riceverà anche un dottorato honoris causa. La visita sfida in qualche modo il mandato di arresto per Netanyahu emesso dalla Corte Penale Internazionale a novembre 2024 per crimini di guerra e crimini contro l'umanità compiuti nella striscia di Gaza. L'Ungheria, come annunciato nei giorni scorsi, ha però deciso definitivamente di ritirare la sua adesione alla Corte. Sono stato il primo ministro che ha firmato il documento di adesione alla Corte dell'Aia, ha detto Orban, ma il nostro impegno finisce qui, visto che la Corte è diventato un tribunale politico e le decisioni della CPI su Israele lo hanno dimostrato. Uno Stato democratico, ha aggiunto Orban, e uno Stato di diritto non può partecipare a tutto questo. Netanyahu, dal canto suo, ha definito la decisione coraggiosa, ha detto: è importante opporsi a questa organizzazione corrotta. La decisione, secondo i due leader, è stata comunque presa insieme di comune accordo al presidente americano Donald Trump, che appunto si è detto favorevole. Ma come va letta e quali scenari potrebbe aprire? Francesco De Remigis ha sentito Giuseppe Paccione, giurista, direttore dell'Osservatorio di Politica Internazionale PRP Channel.
è stato utilizzato una convenzione internazionale, la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, che prevede il diritto di recesso da qualsiasi accordo internazionale, come in questo caso lo Statuto di Roma non è altro che un accordo internazionale a cui gli Stati sono liberi di aderire, come sono liberi anche di recedere dallo stesso Statuto. E questo lo stanno facendo, devo dire, a maggior ragione perché non vogliono essere poi accusati e denunciati di aver violato un trattato internazionale e quindi essere poi denunciati presso la Corte Internazionale di Giustizia per violazione della Convenzione appunto di Vienna sul diritto dei trattati. È una specie di escamotage che a mio parere è stato utilizzato dal governo di Orban appunto per dire noi siamo liberi di ospitare chiunque, non siamo più parte della Corte Penale Internazionale, come tale nessuno ci può accusare che noi abbiamo violato una norma qualsiasi perché non siamo parti di questo organismo giudiziario penale internazionale. È un fatto politico, è un accordo che avranno preso sicuramente in Camera Caritatis le due cancellerie, quella di Tel Aviv e quella di Orban, proprio per dar la possibilità di poter evitare che l'arresto avvenga.
Ecco, però questa decisione ungherese crea un precedente, anche perché è il primo ed unico oggi paese d'Europa ad attuare questo tipo di azione. C'è da aspettarsi che qualche altro paese segua la strada di Orban e in che modo?
Questa condotta di Orban potrebbe avere un effetto domino. La procedura è questa, è molto semplice. Quando un criminale, diciamo un individuo, che può essere un organo ufficiale di uno Stato, in particolar modo quando è uno che è al vertice del proprio Stato, riceve un mandato di cattura internazionale, è chiaro che i paesi parti devono attivarsi, ciò che purtroppo non è avvenuto ad esempio in Mongolia. In Mongolia le autorità di polizia avevano il dovere di arrestare Putin e tradurlo e consegnarlo immediatamente all'autorità giudiziaria sovranazionale dell'AIA. Non è avvenuto, la Mongolia lì ha sbagliato, la Mongolia era parte, non ha proceduto all'arresto, tant'è vero che il procuratore della Corte Penale Internazionale ha presentato denuncia alla Corte Internazionale di Giustizia per violazione della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Invece l'Orban si è tolto questo pasticcio, questo fastidio giudiziario.
Evidentemente se sì. È così facile uscire da un organismo internazionale come questo con un semplice annuncio, poi magari la procedura richiederà qualche giorno, forse qualche settimana per essere al 100% formalizzata, se è così semplice uscire forse c'era un problema.
È molto semplice l'uscita, lo consente il diritto internazionale dei trattati, cioè loro presenteranno una nota verbale alla cancelleria della Corte Penale Internazionale e quindi arriverà sul tavolo del presidente, non del procuratore ma del presidente del tribunale, dicendo noi non siamo più disponibili ad essere parte, come tale il diritto internazionale dei trattati ci dà la possibilità di poter recedere da questo statuto, per cui dalla data di oggi noi non siamo più parte della Corte Penale Internazionale, come tale non ci atteniamo alle disposizioni che noi avevamo sotto scritto in passato.
Quindi questo non serve attendere una risposta e diventa immediatamente, diciamo così, esecutiva la decisione, l'indicazione da parte del governo ungherese, e quindi non si deve procedere all'arresto per questa ragione, non c'è più un automatismo di questo genere.
No, perché una volta che il Presidente della Repubblica Ungherese ha firmato, quindi, e ha trasmesso regolarmente la nota verbale per mettere a conoscenza la stessa Corte Penale Internazionale, lì in quel momento ovviamente la Corte Penale Internazionale non può fare nulla, non può nemmeno denunciare.
Quindi ineccepibile dal punto di vista del diritto, nessuno può contestargli nulla.
Al massimo più dal piano morale, ma sappiamo che il valore morale rimane lì. Sul piano pratico, una volta che ha presentato la richiesta, esce, come dire, illibato, pulito, immacolato da una situazione nella quale non poteva permettere a Netanyahu di mettere piede sul suolo ungherese. È stato dato uno schiaffo talmente forte, e sicuramente questa Netanyahu fa più che comodo, perché fin dall'inizio Netanyahu ha accusato la Corte Penale Internazionale di agire in maniera politica e in maniera dipendente da alcuni stati che non hanno buoni rapporti con Israele e che non è stata mai indipendente. Poi c'è un problema, ammettiamo il caso che succeda l'effetto domino, c'è il rischio che veramente la Corte Penale Internazionale possa scomparire dalla scena internazionale, perché se man mano gli altri stati seguono quello che fa Orban e molti iniziano ad uscirsene, è chiaro che la Corte Penale Internazionale non avrà più senso che esista, perché L'obiettivo primario nel 98 era quello di avere un tribunale al di sopra degli stati che proteggesse l'universalità dei diritti delle persone e che coloro che commettevano dei crimini, cioè soprattutto i crimini contro l'umanità, dovevano essere perseguiti e puniti penalmente.
In Medio Oriente andiamo a Gaza, Gaza su cui piovono ancora le bombe di Israele. Il bilancio delle vittime nelle ultime 24 ore è di 112 e altrettanti feriti. Le forze di difesa israeliane hanno annunciato di aver lanciato una nuova offensiva di terra a est di Gaza City dopo quelle del nord e del centro, con l'obiettivo che rimane lo stesso, ovvero di espandere la zona cuscinetto e mettere in sicurezza lo Stato ebraico. Le truppe hanno eliminato numerosi terroristi, smantellato le infrastrutture di Hamas, tra cui un centro di comando che serviva al movimento per pianificare ed eseguire anche gli attacchi, e i soldati di Israele si stanno ora dirigendo nel quartiere Sheyaya, nella parte orientale di Gaza. L'esercito sta consentendo ai civili di evacuare l'area dopo l'allarme diramato nei giorni scorsi. Intanto le Nazioni Unite continuano a denunciare la grave emergenza umanitaria. Il 65% della striscia di Gaza è soggetta a divieto di accesso e a restrizioni alle operazioni umanitarie. Questa è la denuncia dell'ONU, secondo cui tutti i valichi sono completamente chiusi ormai da due mesi e gli aiuti sono ostacolati. Tra l'altro Medici Senza Frontiere registra l'ennesima vittima, l'undicesima dall'inizio del conflitto. La gente è stanca e in molti ancora provano a protestare contro Hamas, accusandola di aver provocato uno stallo nelle trattative. Proprio su questo punto Silvia Giovanrosa ha sentito Marco Magnano, giornalista e cooperante indipendente con base in Medio Oriente.
Di proteste contro Hamas ce ne sono da moltissimo tempo, poi non solo contro Hamas, in realtà anche contro contro l'OLP, o meglio contro l'ANC, l'Autorità Nazionale Palestinese, così come contro diversi altri partiti e identità. Quello che è successo in questo caso è che è stata vista come un'occasione grandiosa per dire: ecco, vedete che nemmeno i palestinesi vogliono Hamas. Ora, lo sappiamo, Hamas è l'espressione di una componente della società palestinese che non ha avuto, tra l'altro, negli ultimi anni un particolare consenso. E un consenso che è andato gioco forza a crescere in tempi di assedio e perché ci si ricompatta intorno al nemico comune. C'è anche da dire che ecco, lo stallo dei negoziati e l'impossibilità di ricominciare a avere una vita, non dico normale, ma minimamente pianificabile, fa sì che il consenso verso Hamas torni a calare. Il punto è che sono proteste relativamente piccole e che non riescono comunque a intaccare un sistema politico, anche perché, e questo non dimentichiamolo, intaccare quel sistema politico in questo momento, in quel contesto bellico, significherebbe fare il gioco di Israele e Stati Uniti, che dicono: vogliamo far sparire Hamas dalla striscia.
È stata annunciata nuovamente l'evacuazione della parte meridionale della striscia. Io volevo capire un attimo con te, a livello umanitario, qual è la situazione?
A livello umanitario la situazione è disastrosa, non ho numeri sotto mano precisissimi, però anche nel momento del cessate il fuoco l'ingresso di aiuti umanitari all'interno di Gaza è stato completamente inadeguato. Questo perché noi tendiamo un po' a fissarci su dei numeri, ovvero i 500 camion al giorno o i 100 camion al giorno che potevano entrare da ogni varco, ma dimentichiamo sempre che in contesti di crisi umanitaria, di crisi bellica, i bisogni aumentano, non si riducono, e in più in caso di crisi protratta, con appunto ingresso di aiuti completamente insufficiente, addirittura ridotto al lumicino, uno o due camion al giorno, 20 camion al giorno, zero camion al giorno, i bisogni in realtà vanno ad aumentare. Il fatto che durante la breve tregua siano entrate effettivamente in alcuni casi centinaia, ma in pochissimi casi, di camion al giorno, non va a colmare il bisogno che si è accumulato. In più, da circa un mese aiuti medici sono quasi inesistenti e anche il supporto alimentare si è ridotto moltissimo, così come l'ingresso di benzina. Ora, con il ritorno alle ostilità, i bisogni sono tornati ad aumentare, ma il blocco alla striscia è quasi totale. Inoltre, l'annuncio, anzi, da parte dell'esercito israeliano di tre quarti della striscia che verranno messi direttamente sotto il controllo di sicurezza israeliano, vuol dire che l'ingresso di aiuti sarà ancora più limitato.
Con delle conseguenze sul breve e lungo periodo.
Questo ci porta, da un lato, a delle conseguenze immediate, ovvero quella di non riuscire a colmare nessun bisogno, non dico tutti, ma nessun bisogno della popolazione. Porta molte organizzazioni internazionali, il World Food Program per esempio ha annunciato ieri la sospensione di qualunque distribuzione perché non ci sono prodotti, ma anche a quello che viene chiamato chilling effect, ovvero un effetto di raffreddamento dell'aiuto umanitario, perché non potendo entrare i donatori man mano fanno dei passi indietro, l'effetto ma di cui ci renderemo conto il giorno in cui forse riusciremo ad avere accesso alla striscia, seriamente, è quello di un numero di vittime che sarà infinitamente superiore a quello che stiamo calcolando. Noi stiamo contando 50.000 persone. Parlando con un medico, giustamente mi diceva, se dovessimo calcolare realmente le vittime dovremmo dire 2 milioni di persone, cioè tutti coloro che avranno un trauma, avranno famiglie spezzate, avranno relazioni spezzate, dovranno lasciare la striscia. Insomma, parliamo di una popolazione interamente fatta di persone che hanno dei bisogni accresciuti rispetto all'ottobre del 2023.
Continuate a scriverci al 335 12 43 722. Noi ci fermiamo un attimo. C'è Elisa con Anche Fragile.
Tienimi su quando sto per cadere. Tu siediti qui, parlami ancora. Se non ho parole, io non te lo chiedo mai. Ma portami al mare a ballare. Non ti fidare. Sai quando ti dico che va tutto bene così? E perdonami. Sono forte sì, ma poi sono anche fragile. Non serve niente di particolare, solo tornare a pensare che tutto è bello e speciale. Non si dice mai, ma voglio impegnarmi a salvare un pezzo di cuore. Io non vivo senza sogni e tu sai che è così. E perdonami se sono forte sì, e se poi sono anche fragile. Vieni qui, ma portati gli occhi e il cuore. Io ti porto un gelato che non puoi mangiare. E piangiamo insieme che non piangi mai, mai. Non nasconderti con le battute, non mi allontanare. Io un confine non lo so vedere, sai che non mi piace dare un limite, un nome alle cose, lo trovi pericoloso, non sai come prendermi, mi dici, ma non so se ti credo, senza tutta questa fretta mi ameresti davvero, mi cercheresti davvero, quella forte sì, però anche quella fragile.
mondo alla radio.
La malattia spesso fa precipitare la persona e la sua famiglia nel buio del dolore e dell'angoscia, generando solitudine e chiusura. A livello sociale è spesso percepita come una sconfitta, qualcosa da nascondere, eliminare. Si scartano i malati in nome dell'efficienza e della forza. Si emargina la sofferenza perché fa paura e ostacola i progetti. In altre culture pure si eliminano i malati. Invece è urgente rimettere al centro la persona malata, con la sua storia, la relazione familiare, quelle amicali, quelle terapeutiche, per trovare senso al dolore e dare risposta ai tanti perché. Anche quando tutto sembra perduto è possibile sperare, ma ci vuole qualcuno che porti un po' di luce, una fiamma di speranza, con l'amicizia, la vicinanza e l'ascolto.
E queste erano le parole di Papa Francesco ai membri dell'AIL ricevuti il 14 dicembre scorso, ma sono le parole che il pontefice dice spesso quando si parla di persone fragili, puntando il dito contro quella cultura dello scarto, dell'indifferenza che di continuo Francesco stigmatizza. Ve le ho fatte sentire per introdurre il giubileo dei malati e del personale sanitario che si svolgerà domani e domenica 5-6 aprile a Roma. 20.000 le persone affette da una qualche patologia, medici, infermieri, farmacisti che arriveranno nella città eterna da 90 paesi del mondo per vivere il settimo dei grandi eventi giubilari in agenda. Ci saranno poi anche tanti operatori sanitari, associazioni nazionali di settore. Primo grande appuntamento è il pellegrinaggio e poi il passaggio della Porta Santa. Nel pomeriggio di sabato tornano i dialoghi con la città a Piazza di Spagna dalle 16, un evento a cura del Ministero della Salute e poi l'associazione Fratres in collaborazione con l'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della CEI promuoverà in Piazza San Giovanni un evento di sensibilizzazione alla donazione del sangue con una raccolta ematica straordinaria dalle 7.30 alle 13. C'è anche un evento simile della Fondazione Banco Farmaceutico. Insomma, gli appuntamenti in agenda sono davvero tanti e per questo potete anche consultare il sito del giubileo. Il momento conclusivo, come sempre, è la messa in San Pietro domenica mattina, presieduta da Monsignor Rino Fisichella, proprefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, che leggerà l'omelia scritta da Papa Francesco per l'occasione. In occasione del giubileo dei malati, proprio oggi è stato pubblicato su Vatican News un nuovo episodio del podcast giubilare intitolato Specchi, che racconta l'anno santo a partire dalle storie personali. In questo episodio la trama si intreccia con il cammino. Insieme ad Amedeo Lomonaco, il giornalista del TG3 Andrea Rustichelli si è incamminato verso la Basilica Vaticana e ha ripercorso la sua storia di malato di cancro, soprattutto ricordando gli incontri con i compagni di stanza durante i lunghi ricoveri in ospedale. Ascoltiamo un estratto del podcast realizzato lungo Via della Conciliazione, il percorso che conduce alla Porta Santa.
Vuoi fare che l'ho messo bene?
Io controllo qui, rec.
Rec, sì.
Siamo a posto. Cominciamo il podcast. Mentre ci incamminiamo verso la Porta Santa, intanto sfogliamo anche il tuo libro Senza biglietto, Viaggio nella carrozza 048, che in realtà non è il racconto biografico della tua malattia, della tua storia, è piuttosto un reportage in cui affiorano anche storie di persone che hai incontrato. Tra queste mi ha colpito Marco, che hai aiutato mentre cercava di trovare sollievo e hai fatto l'esperienza contraria a quella di molti che trovano un senso di avversione, quasi di disgusto davanti al corpo afflitto dell'altro. Cosa ha significato per te, durante proprio l'esperienza della malattia, aiutare e toccare una persona che soffre?
Marco era quasi un mio coetaneo, qualche anno in più di me, e tra l'altro siamo giornalisti, lui era giornalista, devo parlarne al passato purtroppo. Una sera Marco è stato colto da dolori fortissimi. I medici tardavano ad arrivare, era straziante vederlo soffrire, lamentarsi. Non nascondo un iniziale distacco, perché ciascuno poi si chiude nel suo bozzolo, fatica ad accettare il dolore dell'altro, già sei alle prese col tuo dolore. Ma a un certo punto Marco ha fatto un gesto per me spiazzante, che mi ha chiamato, mi ha richiamato, cioè si è girato verso di me contorcendosi per i dolori prima che il medico venisse a fargli la morfina, e ha teso le mani verso di me, era disperato, non sapeva come fare. E io sono andato verso di lui e ho capito quanto fosse importante, quanto sia importante la tenerezza anche fisica. Io ho provato a fargli un massaggio in modo molto goffo su queste sue spalle gracili, perché era davvero debilitato dalla malattia.
Proseguiamo il nostro cammino verso la Basilica, incrociando i passi che stiamo compiendo. Siamo su Via della Conciliazione, incrociamo i nostri passi con la tua storia. Un'altra persona di cui parli nel tuo libro è Mario, che hai definito un maestro di resilienza. In ospedale è stato un tuo compagno di stanza. Scrivi che aveva una dote encomiabile, faceva, anzi era casa. Come si convive con la malattia in una quotidianità che possa riempire il presente anche con piccole cose, io direi piccole grandi speranze?
Mario era un geometra, era molto simpatico, una persona più anziana di me, aveva circa 70 anni, peraltro con un tumore piuttosto importante, però riusciva a suo modo a stare bene, sembra paradossale, e quindi aveva reso la nostra stanza, era una stanza con due letti, un po' il suo habitat naturale, l'aveva ricreato, aveva portato la sua radio, l'accendeva la mattina presto senza dare troppo fastidio, e poi lavorava tutto il giorno, scriveva qualcosa sulla sua agendina, riceveva telefonate di lavoro, era gioviale, era cordiale. Lui mi ha insegnato un po' questo, a fare casa, a sentirsi a casa.
Hai detto l'ospedale che diventa casa, ma spesso è anche la casa che si reca in ospedale. Hai visto i volti di tanti familiari? Nei volti di questi familiari hai visto grandi paure, tanta sofferenza, anche tante speranze?
Ho spesso pensato che forse c'è una condizione peggiore che essere ammalati, ed è proprio assistere un malato, vederlo deperire, vederlo finire, vederlo diminuire ogni giorno. Deve essere una situazione molto dura. Ho pensato spesso ai miei familiari, alla loro pena. Ecco, questi sono i protagonisti silenziosi, bisognerebbe fare forse di più per loro, creare dei luoghi più accoglienti per loro, pensare che non c'è solo il singolo degente, ma c'è tutta la rete familiare che va sostenuta.
Riferendoti alla guarigione, scrivi che tutto si compia secondo la forma migliore, che vada tutto bene. E questa, scrivi, la mia preghiera. Qual è oggi, adesso, proprio mentre stiamo per varcare la Porta Santa, la tua preghiera?
È appunto, sì, che vada tutto bene, che tutto si compia nella forma migliore, che non significa necessariamente la guarigione. Certo, la guarigione è auspicabile, tutti vogliamo guarire, io voglio guarire, certo, ma al di là della guarigione, insomma, che le cose prendano la loro forma migliore. Lo so che può sembrare astratto e vago, ma è il riferimento a un'intima forza che ci guida nelle varie traversie della vita. E nelle varie traversie della vita ci sono anche le difficoltà, c'è anche la morte, c'è anche l'accettazione di quello che può accadere. Ecco, la mia preghiera è proprio indirizzata a questo: accettare la pienezza della vita in ogni fase, in ogni situazione. Lights
Intanto ci stanno arrivando i vostri messaggi di saluto. Leggo un messaggio di Giacomo che dice: io ho avuto la leucemia e subito, diciamo lì per lì, sono rimasto scioccato, ho subito un trapianto di midollo quando ero piccolissimo, non so come, ma ce l'ho fatta, però mi porto sempre dentro la paura della malattia. Grazie a tutti i medici del Bambino Gesù di Roma, grazie a te Giacomo per l'anza. Poi c'è Tiziana che saluta il Papa in questo momento di sofferenza e che ci dice: dice: per la mia patologia non riuscivo a stare con il cellulare in mano, la luce dello schermo mi dava fastidio, però riuscivo a leggere e ascoltare musica mi ha aiutato tanto. E grazie Tiziana anche per questo spunto. In effetti le arti, la musica, la poesia, la pittura hanno un ruolo importante per chi affronta una malattia, ma anche nella prevenzione, nella formazione del personale. Sempre di più la scienza indaga le correlazioni tra la bellezza e il benessere fisico e mentale, e anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato di recente un rapporto ricchissimo, elaborato a partire dal 2015, sull'impatto delle arti sul benessere. Molte realtà favoriscono il legame tra cura e prodotti artistico-culturali, tra queste il Comitato Cultura e Salute del Club dei Medici, che ha creato un portale per mettere in rete oltre 100 associazioni ed istituzioni. All'interno è possibile trovare numerose proposte, ma anche corsi sulla scrittura, su altre attività creative come risorsa terapeutica e informazioni sui servizi bibliotecari nei luoghi di cura. Eugenio Murrali ha sentito su questo Fabrizio Consorti, medico e presidente del comitato.
Dico la cosa più semplice e penso a locali di cura di cui qui a Roma siamo pieni, penso al Santo Spirito, penso anche al vecchio San Giovanni, in cui le pareti e le volte erano riccamente affrescate. Per i malati ritrovarsi in un ambiente bello è positivo. Che il bello faccia bene è scientificamente provato, neurobiologicamente fondato. Questo si iscrive in una visione unitaria della persona umana, per cui non c'è separazione tra la mente, il corpo, lo spirito e la rete di relazioni che compongono la persona, per cui anche oggi nelle moderne architetture degli ospedali contemporanei si cerca di introdurre elementi di bello, si cercano colori vivaci, si cercano quadri o foto belle alle pareti, perché questo aiuta il processo di guarigione, aiuta ancora prima della malattia il benessere della persona.
Lei ha sperimentato anche sul piano pratico come medico l'importanza dell'arte.
Credendoci molto, ho partecipato a diverse iniziative che tendevano a favorire la presenza del bello negli ospedali, ma la presenza anche del prodotto culturale. Adesso penso ai punti biblio negli ospedali. I degenti, se non sono acuti, hanno lunghe ore da riempire. La presenza di una piccola biblioteca e di un luogo adatto alla lettura per coloro che si possono muovere e possono lasciare il letto è fondamentale.
Cosa ha visto in questi pazienti che entravano in contatto con l'arte?
Una diminuzione delle tensioni, ma questo non significa che la malattia sparisce, ovviamente. Però ritrovarti in un ambiente che percepisci accogliente, ritrovarti a contemplare il bello, ti dispone anche ad un dialogo migliore col personale di cura. È brutto usare il termine accettazione della malattia, ma è la parola giusta. Non è passiva rassegnazione, è attiva accettazione, così come la speranza è una virtù attiva, non è attesa passiva.
La speranza quindi è una forma anche di guarigione.
È la condizione sine qua non per ottenere una guarigione. Se te non speri di guarire, non guarisci, questo glielo posso scrivere nero su bianco. E questa speranza è nutrita in maniera fondamentale dal rapporto di fiducia fra curante e curato. Se non ti fidi del tecnico radiologo che ti sta praticando una risonanza o un TAC, ci vai dentro rigido, non sopporti il tubo chiuso e l'esame non va bene. Quindi sulla fiducia si costruisce la speranza che quello che stai facendo è buono per te.
Voglio chiederle anche qualcosa di personale. Secondo lei quanto contano la fede e la vocazione al servizio verso il prossimo nella sua professione?
Affonda le radici nel mio passato, nello scautismo cattolico italiano, per cui servire era una parola cardinale. Servire era il nome della rivista che arrivava, per cui la dimensione di servizio è stata qualcosa che mi ha accompagnato fin dagli anni della gioventù. Quindi poi la scelta della professione medica è stata una conseguenza, e l'ho sempre vissuta in spirito di servizio. Ai miei studenti ricordavo che il termine clinica deriva dal verbo verbo clino, ma è greco, che significa inchinarsi, quindi la clinica è piegarsi sui malati, questa è la forma più alta di servizio che puoi fare, per cui è importante, è molto bello che nel Giubileo si celebri una giornata per tutti coloro che sono nella condizione di malattia, soprattutto per quelli che sono nella condizione di malattia cronica, che diventa un pezzo della tua esistenza con cui devi convivere.
Eccoci alla rubrica Topic Trend, consueto appuntamento del venerdì. Andiamo a curiosare sui social per capire quello di cui la gente ha parlato questa settimana e quindi gli argomenti che sono rimasti più a lungo in tendenza e su cui si è confrontata e spesso anche divisa l'opinione pubblica. In collegamento con noi c'è Matteo Grandi, giornalista, autore televisivo ed esperto di comunicazione. Buon pomeriggio, Matteo.
Buon pomeriggio Cecilia, buon pomeriggio a tutti.
La tendenza assoluta del momento, inutile dirlo, è rappresentata da queste foto in formato cartoon manga che stanno spopolando sul web. Si tratta di immagini che si rifanno allo studio Ghibli, è un celebre studio di animazione giapponese fondato nel 1985 da Miyazaki. Io incuriosita ho chiesto a ChatGPT se fosse stata lei a creare queste immagini e con molta umiltà mi ha risposto: non direttamente, tutto è nato da una combinazione di fattori tra cui il miglioramento dell'IA di generazione di immagine, nostalgia e cultura pop giapponese, viralità sui social. Sei d'accordo, Matteo, su questa sintesi dell'app sulla genesi del fenomeno?
Ma chi siamo noi per contraddire ChatGPT? Evidentemente gli ingredienti sono questi, di solito ChatGPT è programmata per dire la verità, per dire le cose come stanno, quindi sì, gli ingredienti sono sicuramente questi, è un gioco, come tutti i giochi secondo me vanno presi con lo spirito giusto, con la leggerezza del caso.
Eppure c'è chi ha criticato la mancanza di rispetto verso chi ha impiegato anni per rendere questo stile unico.
Secondo me, sai, c'è sempre un filo sottile che a volte perdiamo di vista fra mancanza di rispetto e omaggio. Io in questo trend ci vedo più un omaggio, cioè nessuno credo che né voglia mancare di rispetto né abbia la pretesa di essere superiore a chi questo genere lo ha inventato. È una forma di omaggio perché evidentemente questo è un genere talmente radicato un po' nel nostro patrimonio culturale e che fa talmente parte anche del nostro file nostalgico che funziona. Non farei il caso più grande di quello che è.
Sì, sempre rimanendo in tema, sui social siamo stati invasi anche da app per trasformare le nostre immagini simili a un frame di animazione, no? E, insomma, evitare di, come dire, ghiblizzarci è diventato difficile anche soltanto per gioco, anche perché, diciamolo, il mondo di Miyazaki è un mondo più felice, è il mondo come dovrebbe essere. Qui i social forse si sono ripresi un po' il loro aspetto ludico e mi verrebbe da dire anche terapeutico.
Allora, sicuramente sì, poi se volessimo andare ancora più in profondità, forse c'è un tema che va addirittura oltre, che è se effettivamente in questa che a tutti gli effetti la società dell'immagine, questo desiderio costante di manipolare la nostra immagine non nasconda di fondo una non accettazione di chi siamo veramente, perché adesso qua è un gioco e stiamo parlando della parte ludica, poi però ci sono i filtri, poi ci sono le app scaricatissime che ti permettono di migliorare il tuo aspetto estetico, ci sono i temi di cui abbiamo anche parlato in trasmissione, no? Che, e le conseguenze che poi questo può comportare. Allora io mi chiedo se alla fine di tutto questo, tra la parte più ludica, la parte più narcisistica, non esiste effettivamente un tema di accettazione del nostro corpo reale, di cui i social non fanno altro che essere un po' una sentinella, una rappresentazione.
Allora, abbiamo un utente, un nostro ascoltatore, che dice di non essere d'accordo con te perché il diritto di autore non è un gioco.
Ma sai, guarda, chi più di me che di diritto d'autore ci vive, rispetta in maniera quasi sacra il diritto d'autore, però è proprio qua che sta, secondo me, la nostra capacità di discernimento e la nostra anche capacità di spirito critico di saper riconoscere cos'è l'omaggio, da quello che invece è una violazione del diritto d'autore o un abuso. In questo caso, secondo me, questo gioco che durerà 15 giorni e poi
Sì.
evaporerà come tutte le mode social, è per l'appunto un gioco che è destinato a lasciare le stesse tracce di una mosca sulla sabbia. Non stiamo ledendo il diritto d'autore, anche se poi è chiaro che bisogna rispettare ogni forma di sensibilità, stiamo omaggiando una forma d'arte, perché è a tutti gli effetti una forma d'arte, perché evidentemente questa forma d'arte piace.
Si continua a parlare tantissimo di Adolescence, miniserie Netflix di grande successo, tra l'altro in classifica è ancora al primo posto tra le più viste, che racconta dell'omicidio di una ragazzina, ora senza voler entrare troppo nella trama. È diventata un caso nazionale nel Regno Unito, tanto che il primo ministro britannico Starmer, dopo averla vista con i figli, aver incontrato gli ideatori della serie, ha deciso di mostrarla nelle scuole per lanciare una campagna contro la cultura misogina tra gli adolescenti, cultura che tra l'altro è ingrassata proprio da controversi influencer online, e anche per accendere un faro su tematiche come bullismo, sessismo, la genitorialità, le dinamiche adolescenziali, l'impatto dei social sulla psiche dei ragazzi. In effetti è una serie molto dura da digerire. Io l'ho vista e da genitore, insomma, mi sono molto interrogata. Però, ecco, vorrei chiederti quanto può essere d'aiuto un prodotto cinematografico o televisivo, insomma, ai fini di un'educazione di una generazione che comunque vive sui social.
Guarda, non lo so, non so rispondere a questa domanda, non so quanto può essere d'aiuto, ti direi banalmente che oggi tutto quello che in qualche modo è destinato ad aprire una riflessione, ad amplificare un problema, è d'aiuto. Poi quanto tanto, quanto poco è molto difficile da capire. Adolescence, secondo me, ha due asset straordinariamente forti. Il portato del racconto e quindi i temi che decide di affrontare in maniera molto cruda e la forma, perché è una serie girata in maniera magistrale, tutta in piano sequenza, e guardando, se tu quella serie lì la guardi anche semplicemente con occhio tecnico, quindi
Sì. Ti
astraendoti dal racconto, è veramente una
porta nel
piccola.
dramma.
No, è un'opera d'arte, è un capolavoro assoluto, ma anche per come veramente per come sono gestiti gli spazi, l'entrata e l'uscita degli attori. È teatro che diventa cinema, cinema che diventa teatro, una cosa incredibile. Poi, ripeto, sul tema invece centrale, ovvero sul contenuto, io spero che Adolescence, come tante altre piccole grandi forme di sensibilizzazione, possano aiutare. Poi succede, che apri la televisione e vedi il fratello della ragazza uccisa a coltellate a Gela, a cui viene fatta la domanda, da una giornalista che gli chiede se secondo lui sua sorella aveva mai alimentato qualche falsa speranza, nell'assassino. Come se alimentare speranze, potesse giustificare un gesto del genere. Però il fatto stesso che venga posta una domanda di questo tipo sulla rete di Stato, sul servizio pubblico, mi fa pensare che forse di strada da fare ce n'è tantissima, perché a volte noi stessi non ci rendiamo conto quanto siamo pieni di questa cultura misogina, che poi a seconda dell'età, della generazione, si esprime in determinati modi. Però secondo me di strada ce n'è da fare ancora tantissima.
Allora, la settimana scorsa la Commissione europea ha presentato un piano d'azione dettagliato per far fronte a possibili emergenze, tra cui la guerra, disastri ambientali, carestie e via dicendo. E in questo piano si chiede a ogni cittadino di preparare un kit di sopravvivenza con acqua, cibo, medicine, batterie per resistere a 72 ore di eventi estremi. Ora, a parte gli scout felici di prepararsi il kit, diciamo che c'è stato un po' di allarmismo sui social. Ti chiedo, allarmismo e fake news vanno spesso a braccetto e tra l'altro questo clima permanente di guerra in cui viviamo non aiuta davvero in pochissimi secondi.
Sì, no, 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 non aiuta per niente e credo che poi sia anche in qualche modo fisiologico che di fronte a certi appelli scatti l'allarmismo perché è evidente, è ineluttabile. Non stiamo vivendo una situazione geopolitica tranquillizzante e quindi in questo momento è come se fossimo benzina e vivendo nella benzina, appena vedi un cerino acceso da qualche parte, ti spaventi.
Sì. Allora siamo in chiusura di questa puntata del Mondo alla Radio ed io ringrazio Matteo Grandi per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie a voi.
Grazie a voi tutti che ci avete seguito, da Gabriele Di Domenico in regia, Cecilia Seppia in studio. Buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. Restate qui perché tra poco c'è il GR Flash con Alessandro Guarasci.